Controradio Notizie Estate.
Alle 18:34 minuti, una buona sera da Chiara Brilli in studio, ultimo appuntamento con l'informazione regionale della redazione. In apertura aggiornamenti sull'anziano aggredito a Firenze che resta tuttora in gravissime condizioni ricoverato, resta in carcere la giovane 25enne di origine rumena accusata di rapine e lesioni aggravate per l'aggressione al 91enne avvenuta nell'androne della sua abitazione in via Maso Finiguerra. Così ha deciso nel pomeriggio di oggi il GIP Pezzuti, che ha convalidato il fermo eseguito sabato sera ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga della donna. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'anziano era rientrato il 29 agosto scorso a casa dopo aver visto una partita in un pub. Nell'androne sarebbe stato aggredito e rapinato dalla donna, poi fuggita con il portafogli. Il pensionato è caduto a terra battendo la testa, ma si sarebbe sollevato andando a casa, dove avrebbe raccontato ai familiari dell'assalto che aveva subito, e intorno alle 3 di notte è stato poi portato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova, dove è tuttora ricoverato. Questa mattina Raffaele Palumbo ha intervistato Marta Baiardi, storica e facente parte del comitato cittadino della zona dove è stato aggredito e dove abita l'anziano Palomara Palazzuolo. Sentiamo.
Tragicamente è servito questo, forse speriamo che serva questa cosa drammatica e terribile che è accaduta a Ezio, al nostro Ezio, che aveva nella strada una figura, era una figura pubblica in qualche maniera. Ecco, speriamo che questa tragedia possa fare cambiare rotta. Segnare davvero una discontinuità con quanto nel passato purtroppo non è avvenuto. Abbiamo mandato il 2 agosto alla nuova sindaca, alla nuova giunta, un documento in più di 10 punti dove chiedevamo, che si intitola Progetto Palazzuolo, qui non abbiamo soltanto un problema di repressione, chiedevamo in questo documento un'attenzione specifica per questa zona del centro storico. Il problema della sicurezza a Firenze è un problema su cui tra l'altro si è giocata la campagna elettorale, non lo diciamo più ormai soltanto noi. Lontani sono i tempi in cui ci dicevano che era la nostra percezione. Adesso dalla percezione siamo passati non solo in via Palazzuolo, però via Palazzuolo ha una specificità, e cioè che è nel centro storico protetto dall'UNESCO, dentro la cerchia delle mura. E sono ormai 10 anni e più che questa cosa viene detta e ridetta, e purtroppo non abbiamo avuto risultati. Cioè, noi abbiamo avuto ascolto dalle amministrazioni precedenti, ci hanno sempre ricevuto con garbo, siamo andati, abbiamo esposto i nostri problemi, potremmo fare un libro delle cose che abbiamo scritto fin dall'inizio, eppure a questo non ha fatto seguito una vera e propria politica di risanamento di questa zona del centro storico. Capisco e capiamo benissimo che sia complicato, non è soltanto, ripeto, un problema di repressione dello spaccio e del consumo, che peraltro va fatta, perché non è possibile che noi tutti i giorni in via dei Canacci, che dico la punta emergente di questo fenomeno, si trovino persone che si fanno con la pipetta di crack tutti i giorni. Io stessa, quando, dato che ci passo spesso in bicicletta, cercando anche di non andare a piedi in via dei Canacci, perché non è piacevole. E perché il crack oltretutto è un tipo di dipendenza terribile, costa molto poco, è una droga pesante, pericolosissima, costa molto poco e dà esiti di aggressività. Questo io non sono affatto un'esperta, però lo si vede dalle reazioni di questi tossici di crack.
Sul fronte degli atti di vandalismo in città Firenze è arrivata in redazione oggi pomeriggio la notizia di una serie di interventi dei vigili del fuoco nella notte nella zona di Rifredi e anche in quella di Novoli per una serie di incendi che avrebbero interessato 5 auto parcheggiate in strada. I roghi sarebbero avvenuti in piazza Dalmazia, via Panciatichi, in via Fantoni nei pressi della stazione di Rifredi e in via Piero Cironi a Novoli. Indagini in corso per capire le origini dei singoli roghi. Ci spostiamo invece adesso a Livorno, perché è stato scoperto un traffico di mescalina. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito oggi 15 misure cautelari nei confronti di 6 italiani, 8 cittadini tunisini, uno di nazionalità marocchina tra i 26 e i 67 anni, ritenuti i responsabili a vario titolo in concorso di traffico, importazione dal Perù e dalla Spagna e spaccio di hashish, cocaina, eroina, metadone e anche mescalina e crack Stratum. L'indagine è nata a seguito di una segnalazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga dopo il sequestro in Francia nel 2023 di un pacco proveniente dal Perù contenente mescalina indirizzato a una donna di Rosignano Marittimo. Gli indagati, tra cui il più importante, un imprenditore 38enne del settore alimentare di Castiglioncello, gli indagati, dicevamo, avrebbero gestito una fiorente attività di spaccio nel centro di Livorno, nelle aree boschive del Piombinese, nella provincia di Pisa, di La Spezia e a Castiglion della Pescaia. La politica, fuga in avanti di Giovanni Donzelli, referente di Giorgia Meloni in Toscana, che candida il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi alla presidenza della regione toscana. Ma gli alleati cosa ne pensano? Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Altro che primarie, tavoli di coalizione e consultazioni tra dirigenti di partito. A destra è tutto semplice. Il referente toscano di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, sale sul palco dell'ultima serata della festa del suo partito, la festa tricolore, ammassa e incorona il sindaco di Pistoia. Cosa? Ad essere lui il candidato, lo sfidante in vista delle prossime elezioni regionali. Alessandro Tomasi sarà l'antigiani. Parlare di una scelta calata dall'alto è eufemistico. La cosa potrebbe far sorridere e la modalità collide con lo stile di Tomasi, normalmente persona sobria e non avvezza a queste sgrammaticature politiche, ma la cosa ha un fondo di verità. Il sindaco di Pistoia di Fratelli d'Italia Tomasi, al secondo mandato, ha ricevuto riconoscimenti da destra e da sinistra e il suo lavoro è stato apprezzato anche dai sindaci di centrosinistra delle città confinanti. Il suo nome gira da almeno un anno, ma soprattutto Tomasi potrebbe davvero avere dalla sua parte la famosa cosiddetta base, un consenso popolare che lo ha portato a fare per due volte il sindaco in una città come Pistoia, da sempre roccaforte della sinistra. Allora, fin qui tutto bene, ma gli altri cosa ne pensano? Presto detto, il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, dice nessun veto ma nessuna scelta calata dall'alto e poi rivendica la sua di investitura arrivata da Antonio Tajani. Ricorda poi Marco Stella che la proposta Tomasi non è arrivata a nessun tavolo ufficiale e infine si dice di non disdegnare affatto le primarie come strumento di scelta del candidato. È in casa della Lega che si dice. Il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale, Marco Landi, appunto della Lega, dice che certe decisioni prescindono da quello che scelgono i leader nazionali. Ci sono degli equilibri, d'altronde. Quindi per la Lega, per fare le primarie è già tardi. L'importante è fare in fretta, anche perché a proposito di equilibri, in questo momento è chiaro che il pallino è nelle mani di Fratelli d'Italia.
Prosegue la mobilitazione a Grosseto in vista della grande manifestazione al parco di via Leon Cavallo contro lo svolgimento della festa di Casa Pound in programma dal 5 all'8 settembre. La manifestazione è promossa da oltre 20 sigle tra associazioni, sindacati, partiti politici con il coordinamento della sezione provinciale dell'AMPI. Luciano Calì è presidente del comitato provinciale Norma Parenti dell'AMPI di Grosseto e coordinatore della Grande Alleanza Democratica e Antifascista.
C'è molta attenzione. Chi magari pensava di mettere un po' in difficoltà il territorio ha avuto una risposta assolutamente invece in controtendenza. È un territorio, quello maremmano, che ha vissuto sulla propria pelle non soltanto i 20 anni della feroce dittatura fascista, ma in modo particolare anche la cosiddetta ritirata aggressiva da parte delle truppe nazifasciste. E qui in provincia purtroppo abbiamo vissuto dei lutti che ancora oggi segnano le famiglie di tante maremmane e tanti maremmani. Da questo punto di vista la maggior parte delle stragi sono state compiute verso i civili. È qualcosa che naturalmente non si può dimenticare e non si può naturalmente accettare che quella che loro chiamano una festa nazionale, in realtà si tratta di un raduno di fascisti, avvenga proprio in questa provincia. Non che da altre parti possa andare bene, ma certamente in questa provincia trovano quello che è una giusta e sana resistenza. Purtroppo in questa provincia abbiamo sentito dire dal sindaco del capoluogo qualche settimana fa, quando abbiamo lanciato un appello di carattere nazionale affinché da tutta Italia potessero sottoscrivere una dichiarazione mai più fascismi per lo scioglimento di Casa Pound e di tutte le altre organizzazioni fasciste e neofasciste, abbiamo sentito dire al sindaco di Grosseto che una festa di fascisti nella sua città, in una provincia dove lui è anche stato presidente della provincia nel passato, lo lascia indifferente.
Incidente sul lavoro questo pomeriggio intorno alle 15.30 a Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, dove un operaio edile di 50 anni è caduto da un'impalcatura da un'altezza di 6 metri riportando lesioni agli arti inferiori. L'incidente è avvenuto in via 11 febbraio, l'uomo da quanto appreso sarebbe rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Occupiamoci adesso dell'ex palazzo delle Poste di via Pietra Piana a Firenze, che diventa uno studentato. Ma a quale costo per la città e per chi è alla ricerca di un alloggio? Sul futuro dello storico edificio, opera dell'architetto Michelucci, sentiamo il servizio per TIF e Controradio di Camilla Köger.
Dopo anni di abbandono, l'ex palazzo delle Poste in via Pietrapiana torna a vedere l'attività attorno a sé, con nuovi ponteggi, impalcature che segnano l'inizio dei lavori di riqualificazione. Ma quale sarà il futuro della storica struttura del 67 progettata da Michelucci? Nel 2021 fu annunciato che l'edificio di proprietà di Europa Gestioni Immobiliari sarebbe stato trasformato in un nuovo studentato di lusso gestito da Campus. Ma non solo. Se nulla è cambiato da 3 anni ad oggi, l'immobile dovrebbe allora venir tripartito quanto segue. 15% destinato a residenza con 200 posti letto, 35% destinato ad attività commerciali e 50% a uffici. Questo intervento farebbe parte di un progetto più ampio che prevede la creazione di una nuova piazza e la riorganizzazione degli spazi pubblici in via Pietrapiana, con l'estensione delle aree pedonali e ciclopedonali. L'annuncio di un nuovo social housing ha destato però non poche polemiche da parte della CGIL e di altri esponenti politici della sinistra fiorentina. A preoccupare è la piccola parte dell'immobile destinata ad ospitare studenti, che rischia di contribuire ulteriormente alla turistificazione e gentrificazione del centro storico, rendendo sempre più difficile l'accesso a spazi abitativi a prezzi accessibili per i giovani e le famiglie a basso reddito. Inoltre, i 200 posti letto già esigui potrebbero avere costi proibitivi. L'altro studentato Campus a Firenze, ad esempio, offre stanze a una media di 1.166 euro al mese, una cifra inaccessibile per la maggior parte degli studenti italiani. In una città dove i residenti stanno progressivamente abbandonando il centro, e a confermarlo sono i dati statistici divulgati dal Comune di Firenze nel 2023, queste operazioni sembrano privilegiare una clientela selezionata internazionale, contribuendo a una progressiva esclusione sociale.
Pronti ad agire per le vie legali, 52 automobilisti che tra il 22 e il 25 agosto scorsi avrebbero fatto rifornimento alla Shell di Viale Europa a Firenze, al posto della benzina avrebbero visto sgorgare gasolio dalle pompe del distributore. L'avvocato Antonio Olmi, che li rappresenta, ha chiesto ai gestori documentazione video e campionamenti della cisterna. Ci racconta tutto Sandra Salvato.
All'inizio si era pensato ad una benzina annacquata, poi la verità. Dalle pompe del distributore Shell di Viale Europa è sgorgato gasolio al posto dell'altro carburante. A farci le spese in tutti i sensi sono stati ben 52 automobilisti che in periodo agostano, con le strade semideserte, hanno dovuto pagare due volte, prima per il rifornimento e poi per ripulire serbatoio e motore. Un percorso costato caro e che è divenuto subito fascicolo sulla scrivania dell'avvocato fiorentino Antonio Olmi, scelto per rappresentare gli interessi delle persone coinvolte dal caso non doloso della benzina contaminata. Una class action che si è formata sui social, prima e frequentatissima piazza virtuale per dare corso ai vari movimenti. Un motore, potremmo dire, quello delle chat che non si inceppa mai e dal quale ora si chiede il conto ai gestori, che dalle pagine della Nazione stamani dicono nessuna volontà di ingannare gli utenti. Dunque un errore che a qualcuno tuttavia ha compromesso perfino le vacanze, perché con la macchina in panne e molte autofficine chiuse per ferie è difficile rimettersi in carreggiata. C'è anche chi si è fermato all'improvviso in autostrada e ha proseguito con un'auto sostitutiva non prima di aver sborsato quanto serve per il carro attrezzi. Nel mentre si cerca di fare chiarezza sull'accaduto, che comprende la questione tecnica come l'errore umano, il legale ha chiesto ai gestori della Shell di Gavinara di congelare le immagini delle telecamere di videosorveglianza e di campionare la benzina presente nella cisterna nella seconda metà di agosto.
Si sono conclusi la notte scorsa, come da programma, i lavori svolti dalla Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Faentina, a partire dal 3 agosto tra Faenza e Borgo San Lorenzo e dall'8 agosto da Borgo San Lorenzo a Firenze via Vaglia. Da oggi dunque i treni ripercorrono la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. Durante le attività di cantiere si è svolta la prima fase dei lavori per installare il nuovo sistema ERTMS e il rinnovo del ponte sul fiume Lamone in prossimità di Marradi. il sistema è il più evoluto per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, che una volta attivato permetterebbe di avere sulla linea prestazioni, speriamo, aggiungiamo noi, più elevate. Vediamo la cultura. Cirque Fantastique, che da 14 anni porta a Firenze le migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo, torna, lo fa dal 5 al 15 settembre al Parco delle Cascine. Quest'anno però attenzione, perché lo spazio cambia, sarà quello del Prato del Quercione. Negli chapiteau di El Grito, di Stabile, della Salmovar Roulotte Teatro e nell'Arena El Grito, tantissime compagnie con spettacoli per tutte le età. Ne abbiamo parlato con Natalia Bavara, direttrice artistica, e Giovanni Bettarini, assessore alla cultura.
Questa edizione del 2024 porta avanti una tematica che è diciamo il nostro filo conduttore. Quest'anno l'abbiamo sottolineata dando un sottotitolo al festival, che è Artist Freedom. Quindi è questa capacità sia del circo contemporaneo sia delle arti, della scena in generale, di creare sinergie, di connettere, di rompere muri, di creare ponti tra culture, tra discipline artistiche e tra generazioni. Quindi l'idea di Fantastique è portare ogni anno a settembre un festival di circo contemporaneo in cui la qualità artistica delle compagnie è altissima, è riconosciuta in tutta Europa, e sono compagnie prodotte dal Ministero della Cultura francese, belga, cilena, italiana, e soprattutto lancia dei messaggi di comunione tra le culture, tra i popoli, sia in tutto quello che portano questi spettacoli, ma anche abbiamo organizzato per diciamo al centro del festival, mercoledì 11, una serata dedicata alle scuole di circo in Palestina, e ci saranno rappresentanti della comunità palestinese che verranno a parlare, portare avanti sia la tematica della professionalità e della qualità artistica del circo contemporaneo e sia questo tema di sinergie tra i popoli.
Propone delle cose che solo in questa occasione si possono vedere a Firenze. Penso Il Grito, penso a Clara Storti, che trovo un'artista di grandissimo livello, penso a tanti artisti che si possono trovare qui. E sicuramente anche Alle Cascine rappresenta una realtà importante, perché Alle Cascine avere eventi culturali porta presenza delle persone, porta conoscenza e porta sicuramente anche una migliore vivibilità del territorio.
No al comando NATO. Giovedì 5 settembre alle 21, assemblea pubblica al circolo Luciano Piani di Sant'Andrea a Rovezzano, in vista del corteo del 21 settembre contro guerra, NATO, invio di armi e spese militari. Perché oggi più che mai non si può parlare di pace senza dire no alla NATO. 5 settembre, ore 21, circolo Piani Rovezzano. Comitato No Comando NATO, né a Firenze né altrove.
Tutto Guccini all'estate fiesolana. I musicisti di Guccini sul palco con le canzoni più famose del cantautore. Dalla locomotiva ad Autogrill, dalla avvelenata a Noi non ci saremo, raccontando aneddoti e retroscena. Lunedì 9 settembre alle 21 al Teatro Romano di Fiesole, i musici di Francesco Guccini in concerto con Juan Carlos Biondini, in arte Flaco, Vince Tempera, Ella De Bandini, Roberto Manuzzi e Giacomo Manzi. Una serata per riascoltare dal vivo i brani di Guccini, suonati e cantati dai suoi musicisti di sempre. Prevendite Ticket One, www.estatefiesolana.it.
Cerchi lavoro? Ottobre è il tuo mese. Dall'8 al 10 alla Fortezza d'Abasso di Firenze si terrà la Fiera Toscana del Lavoro, organizzata da Regione Toscana e ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Puoi partecipare anche al Next Generation Fest, il 12 ottobre al Teatro del Maggio. All'evento della Gen Z, organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovani Sì, ARTI sarà presente con i propri servizi. Visita i siti fieratoscanalavoro.it, arti.toscana.it, giovanisi.it. Il progetto di comunicazione è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR.
Contro Radio.
alle 18:53 minuti prendiamo un po' di spazio per raccontare una storia, una vicenda che viene da Prato. Parliamo del taglio degli alberi in via Firenze, depositato in procura un esposto dell'associazione Atto Primo, che chiede all'amministrazione pratese di bloccare il progetto per la realizzazione del marciapiede e dei parcheggi nel tratto di strada fra via Poggio Secco e via Bettarini. Una richiesta che però si inserisce in un contesto in cui 46 tigli sono già stati tagliati nei giorni scorsi. Il progetto è stato approvato mesi fa e la riqualificazione della via sarebbe attesa da tempo dai residenti. Si potevano però trovare delle soluzioni e scelte alternative che tenessero conto della salvaguardia delle piante e dei loro benefici. Questo quanto ribadisce l'Osservatorio Ambientale Pratese e il gruppo Salviamo Via Firenze, che oggi ha indetto una conferenza stampa con l'intervento del dottor Alessandro Bottacci, ex direttore del Parco delle Foreste Casentinesi, che abbiamo intervistato.
Le piante potevano essere messe in condizioni chiaramente in condizioni ambientali migliori, no? Per esempio togliendo tutta l'asfaltatura che aveva riempito fino al tronco degli alberi, e poi chiaramente permettendo a questi tigli anche di tornare a ricostituire la chioma naturale, sia aspettando un po' di tempo, sia con degli interventi che comunque sarebbero stati interventi meno onerosi rispetto all'abbattimento, perché l'abbattimento ci fa perdere 60 anni di crescita, e quindi per avere di nuovo delle piante pari come capacità di offrire dei servizi ci vorranno 60 anni, per 60 anni, cioè per due generazioni, via Firenze e tutto il territorio intorno a via Firenze rimarrà senza alberi.
Dottor Bottacci, ci sono pareri diversi però anche nell'ambito degli esperti, non solo tra i cittadini. Ricordo l'agronomo forestale Vannini, che nei giorni scorsi si era espresso favorevolmente all'intervento comunale.
Al di là delle visioni, diciamo, tecniche, no, viste diversamente, qui si sta parlando di eliminare delle piante che, anche guardando il tronco, le ceppaie dopo il taglio, si mostravano quasi completamente sane e quindi non avevano nessun problema di stabilità. Si trattava di mantenere questo patrimonio per portarlo avanti. È stato detto che i figli non avevano più nulla da dire, che erano alla fine, che non avevano le condizioni per poter andare avanti, ma questo sinceramente, come esperto, posso dire che non è vero, ecco, perché di fronte a una pianta come sono quelle che hanno subito certamente nel corso dei decenni anche interventi forti di potatura, di capisozzatura, si può scegliere la via più semplice e vorrei dire anche più semplicistica, cioè quella di abbatterli e di piantare delle nuove piante, oppure utilizzare come base le nostre piante esistenti e seguirle, curarle, migliorarle e ricostituire, aiutare queste piante a ricostituire una chioma efficiente.
Lei fa parte del comitato scientifico del Gruppo Unitario Foreste Italiane, socio ordinario dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali e della Società Italiana di Restauro Forestale. Che impressione ha rispetto non solo al caso di Prato, ma la questione del taglio degli alberi coinvolge anche il territorio comunale fiorentino, nella risposta di un'amministrazione che dice comunque ne ripiantiamo di più? È questo un approccio sbagliato secondo lei?
Evidentemente si possono ripiantare quanto ne vogliamo, ma una pianta di 60-70 anni non potrà essere sostituita neanche da 60 piante di un anno o due anni, ecco, voglio dire, perché l'idea di sostituire è proprio l'ultima frontiera, cioè quando ci sono delle singole piante che hanno dei problemi di stabilità, di salute fitopatologica, eccetera. Ma le linee guida principali che dovrebbero indirizzare le scelte in tutti i comuni, non solo Prato, non solo Firenze, ma purtroppo questa cosa sta succedendo in tutta Italia, dovrebbe essere, primo, conservare gli alberi esistenti. Conservare vuol dire creare le condizioni migliori di vita per questi alberi. Ci sono degli alberi che sono veramente rovinati da una gestione di incompetenti, con le dicevo le potature, ma anche il fatto che ci sia una cementificazione e asfaltatura di tutto il suolo, quindi impedisce gli scambi di acqua e di gas, di ossigeno con le radici, di conseguenza si rischia veramente di avere un danno all'apparato radicale e così via. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che gli alberi adulti svolgono delle funzioni, forniscono dei benefici, degli ecobenefici molto importanti, tanto più in un momento di cambiamento climatico.
Siamo in conclusione, vi ricordiamo che tutte le interviste mandate in onda anche in questa edizione serale della Newsline sono riascoltabili in versione integrale sul nostro sito controradio.it. Prorogato fino alla mezzanotte il codice giallo in corso per temporali forti per quanto riguarda la costa toscana, centro-sud e l'arcipelago. Proseguono infatti le condizioni di instabilità destinate a provocare temporali anche localmente forti e più probabili lungo la costa, con possibili colpi di vento e grandinate fino alla tarda serata di oggi. Domani ancora possibilità di brevi temporali sparsi, più probabili sulle zone interne nel pomeriggio, colpi di vento e grandinate solo occasionali, i mari saranno poco mossi, le temperature minime in lieve diminuzione, le massime in nuovo aumento. 19 in questo istante, grazie a Mirko Ropolo per la regia, noi ci risentiamo in Newsline domattina a partire dalle 8, aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito e sui nostri canali cross mediali, dalla redazione di Controradio. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio Notizie Estate.